Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di capire quanto le parole di Dio delle letture della Messa della Domenica siano preziose perché ci danno un'iniezione di libertà, un'iniezione liberante. E questa domenica ricorre una festività particolare, l'ascensione, cioè la salita di Gesù al cielo, che secondo gli Atti degli Apostoli nella prima lettura è avvenuta proprio 40 giorni dopo Pasqua. Dice proprio: si mostrò a essi vivo Gesù dopo la sua passione, cioè da risorto, durante 40 giorni, per 40 giorni, e poi fu elevato in alto, fu assunto in cielo. Quindi la Chiesa cosa fa? Proprio 40 giorni dopo Pasqua, quindi 6 settimane dopo Pasqua, 6 per 7, 42, appunto fa una ricorda questo avvenimento così liberante, così importante, con la festa dell'Ascensione. Prima cosa, noi subito diciamo l'Ascensione, cioè questo Gesù che dopo essere apparso per tante volte proprio sale come l'ascensore, viene elevato. Una cosa prodigiosa, bella, tutto quello che volete, però il diavolo ci dice una cosa bella per lui, perché lui va e noi no, lui ascende. In realtà non è così, come tutte le cose di Gesù, come la resurrezione, anche l'ascensione è una cosa che fa Gesù per noi, per tracciare la strada a noi. Cioè quella salita in cielo non è altro che una dimostrazione, un andare avanti per dire anche voi un giorno potrete vivere felici in eterno e salire al cielo come me e vivere felici in anima e corpo. Quindi se lui non è una liberazione per noi, come dire anche noi possiamo seguirlo nel salire in cielo, nell'ascensione. Quindi vuol dire che anche tu e anche io un giorno possiamo realmente andare in cielo, in paradiso. La parola più usata nelle letture è proprio cielo. Io qua ad occhio conto 5 volte nella prima lettura agli Atti degli Apostoli e poi al di sopra di tutti i cieli nella seconda lettura e nel Vangelo fu elevato in cielo, quindi un'altra volta. E questo concetto si trova dell'assunzione con parole diverse, perché nella prima lettura, Atti degli Apostoli, e nei Vangeli si parla di assunzione, il termine è analambano, il termine originale. Lambano vuol dire tirare, prendere, ana su, prendere su, cioè fu assunto in cielo, infatti. Lo ripete anche alla fine della lettura, e poi dice anche fu elevato in alto, con un altro verbo, sempre gli Atti, epairo, che vuol dire sempre pi, su, tirare su. E anche il Vangelo, stessa cosa, fu elevato in cielo con la parola sempre analambano, quella che dicevamo prima, cioè prendere su. Quindi è più il senso del Padre che lo tira su. Però nella Salmo, quindi Antico Testamento, si parlava sempre di questo Dio che ascende, quindi che sale, che sta al di sopra di tutti. Ascende Dio tra le acclamazioni, infatti dice il Salmo. E Paolo, nella lettera agli Efesini, la seconda lettura, spiega, dice, questo salmo in realtà, e altri salmi che parlano di un Dio che ascende, che sta su, si riferiscono a Gesù. E infatti usa lui il termine asceso. Paolo spiega il significato dell'ascensione e gli dà un significato molto bello. Dice, cosa significa che ascese Gesù, cioè che salì, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che poi anche ascese. Cioè, come dire, lui è andato al di sopra, si è liberato, è andato in cielo perché si è abbassato, perché si è umiliato e disceso. E quindi Paolo non parla di assunzione, il termine analambano, cioè su, preso su, ma di ascensione, cioè il termine greco è anabaino, sempre ana, cioè su, ma va da solo su. Baino vuol dire muoversi da solo, andare, quindi va su da solo, perché appunto lui è Dio come il Padre, quindi si muove verso l'alto. Quindi, comunque, sono due punti di vista per vedere la stessa cosa. Il padre che lo tira su o lui che va su da solo, in ogni caso, o assunzione o ascensione, sempre l'immagine è bellissima. C'è un'immagine che riguarda noi, non tanto lui. Il fatto che noi un giorno saremo liberati dalle sofferenze, dalle catene della terra e potremo salire in cielo. Bene, qual è il rischio di questo messaggio così bello? Il rischio è dire, siccome tu un giorno potrai andare in cielo, dimenticati della terra. Il cuore tuo è lì, e allora basta, vivi con la testa fra le nuvole. Ed è proprio quello che accade dopo l'assunzione. Dice qui che i discepoli stavano fissando il cielo, incantati, imbalsamati. Allora, due uomini in bianche vesti, quindi due angeli, si presentarono a loro e gli dissero, oh, perché state a guardare il cielo? Cioè il fatto che voi avrete la possibilità un giorno di andare in cielo, ve l'ha fatto vedere lui, potrete seguirlo, non significa che non dovete avere i piedi per terra. Anzi, dal modo in cui vivrete sulla terra dipenderà il vostro andare in cielo. Quindi io come titolo ho messo proprio questo, piedi per terra e cuore in cielo. Mantenere i piedi per terra, ma nello stesso tempo capire che il nostro cuore un giorno, cioè che avere il cuore come meta, come obiettivo, quello di poter un giorno, grazie a Dio, essere portati in cielo. E questo è il senso dell'ascensione, una liberazione che sembra riguardare solo Gesù, ma in realtà riguarda noi. Ora, questo splendido messaggio, come sempre, vediamo che viene alterato. Cioè è un messaggio di libertà, liberazione dai lacci della terra, che può essere frainteso dal diavolo. Per esempio, una cosa tipica del diavolo quando si parla dell'immagine dell'ascensione è, ci dice a me e a te, ecco Dio suo figlio, il figlio di Dio, vi ha abbandonato. Non gli è piaciuto stare qua sulla terra, visto come l'hanno trattato, e se n'è andato, e vi ha lasciati soli. La parola di Dio dimostra che è il contrario. Qua dice, dopo l'ascensione, il Vangelo di Marco dice, e chiude così il Vangelo di Marco, il Signore fu elevato in cielo, però agiva insieme con loro, coi discepoli. Cioè, loro partirono, predicarono, ma lui non è che se ne andò e li abbandonò, ma agiva. Anche oggi il Signore agisce nella tua e nella mia vita, non è che se n'è andato e ci ha abbandonato. Non solo, ma anche nel racconto degli Atti, prima di andarsene lui dice, riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. Cioè, voi, no, io salgo, ma su di voi scenderà lo Spirito Santo, cioè l'amore di Dio, che è una persona uguale al Figlio e al Padre, quindi che è un Dio come il Padre e il Figlio, che ti parla, ti sostiene, ti dà forza, riceverete la forza. E infatti, 50 giorni dopo una settimana, ci sarà dai 40 giorni dell'ascensione, ci sarà la Pentecoste, cioè scende lo Spirito Santo, sale il Figlio e scende lo Spirito Santo. E anche il Salmo stesso dice, Dio non ti ha abbandonato, Dio regna sulle genti, sulla terra, è un re che governa, guida, protegge, sostiene il mondo dall'alto. E va in alto e ascende tra le acclamazioni proprio perché deve governare la terra, deve regnare sulla terra, ma non perché la abbandona, anzi perché dall'alto la governa. Allora il diavolo dice a te e a me, se Dio regna sulle genti, come dice qua, allora è Lui il responsabile dei vostri guai, dei problemi che ci sono nel mondo. Non è così, perché qua dice che Dio regna sulla terra, ma non che la telecomanda. Non è che Dio ha il telecomando, è Lui che governa tutto e decide tutto. Noi siamo liberi, ci ha creati in un mondo che con una natura umana e anche fisica libera, perché appunto l'uomo potesse essere libero e felice pienamente, perché un cane in gabbia non è libero, anzi quando l'aveva creato lui il mondo addirittura era un paradiso e un giorno torneremo a vivere in un paradiso. Quindi lui governa tutto, ma il male del mondo, gli assassini, le sofferenze, anche le modificazioni naturali, i terremoti, eccetera, sono venuti dopo. Perché l'uomo, appunto, ha cambiato la natura. L'uomo ha peccato, ha fatto entrare il male nel mondo. Però un giorno, ecco, lui, siccome regna, alla fine farà giustizia. Quindi alla fine riavrai tu e io quella gioia totale per la quale siamo stati creati, appunto, che è dimostrata dall'ascensione, cioè potremo anche noi andare in cielo. Quindi non è lui che è il responsabile del male nel mondo, semmai lui è l'unico che può porvi fine. Quindi è totalmente un'altra, è proprio una lotta che noi abbiamo nel nostro cervello fra questi messaggi opprimenti del diavolo e i messaggi liberanti della parola di Dio. Altro messaggio opprimente, dice il diavolo, guarda, Gesù è in cielo, in alto, sopra. Quindi, come dire, è uno che si sente superiore, e anche voi, suoi discepoli, vi dovete sentire superiori, migliori degli altri, perché lui è al di sopra, lui è asceso in cielo, è uno che, e quindi i suoi discepoli sono superiori, dovete sentirvi superiori. Proprio nella lettera che parla dell'ascensione, spiega l'ascensione, Paolo, a seconda lettura, dice: comportatevi con ogni umiltà, umili, non superiorità, dolcezza, bellissima questa parola, comportarsi con dolcezza, e magnanimità, che significa animo magno, grande, con grande cuore verso gli altri, senza sentirvi superiori, perché Dio è padre di tutti, dice Paolo, e opera per mezzo di tutti, ed è presente in tutti, e quindi non potete sentirvi superiori. E addirittura spiega l'ascensione, qua l'abbiamo visto prima, dice, colui che discese è lo stesso che anche ascese, salì. Perché, come dire, lui è potuto salire, è stato glorificato da Dio perché prima si è umiliato, si è abbassato. E come dire a te e a me, se tu ti glorifichi, ti senti grande, lui ti abbasserà, quello che diceva sempre Gesù. Se tu invece discendi, ti abbassi, non ti senti grande, verrai anche tu, sarai messo in alto da Dio, quindi potrai avere l'ascensione. Quindi, tra l'altro, c'è un particolare che non tutti notano, che Gesù sceglie come luogo dove ascendere al cielo, quindi farsi vedere nel massimo della potenza. Qual è il luogo che sceglie? Il Monte degli Ulivi, che era il luogo dove lui si era messo a piangere, dove era stato catturato, dove aveva sofferto. Quindi è come se lui volesse cancellare dalla memoria la sofferenza, la sua umiliazione, e far capire che proprio da quella sua umiltà è nato invece il fatto che Dio l'ha glorificato e l'ha fatto salire in cielo. Perché il racconto dell'ascensione finisce col versetto 11 degli Atti. Al versetto 12, che non c'è nella prima lettura, dice: allora, finita l'ascensione, tornarono a Gerusalemme i discepoli dal Monte degli Ulivi. Cosa vuol dire? Che l'ascensione era avvenuta al Monte degli Ulivi. E quindi, come dire, il Monte degli Ulivi, il posto dove tu magari hai sofferto di più nella tua vita, no? Sarà proprio il luogo da cui tu potrai salire al cielo. Cioè, grazie al fatto che tu hai stretto i denti, hai tenuto duro, non hai pensato a te stesso, ma hai sacrificato, ti sei offerto, grazie a questo fatto tu potrai poi vivere in gioia eterna in cielo per l'eternità. Ha un luogo molto simbolicamente importante. Quel luogo dove mi avete visto piangere e soffrire è il luogo dove io vengo glorificato e vado in cielo. Altro messaggio opprimente. Ma se Gesù è al di sopra di tutti, allora lui è, come dire, vi vuole tutti sottomessi, tutti uguali, dovete tutti pensare allo stesso modo, questo vuole da voi, vi vuole come burattini, come soldatini. Proprio Paolo, che sta parlando dell'ascensione di Gesù, dice: voi dovete essere un solo corpo, cioè dovete essere uniti, ma gli organi del corpo sono diversi, e infatti lui ha dato ad alcuni di essere apostoli, cioè inviati, mandati, altri di essere profeti, cioè di proferire, di parlare a nome di Dio, altri di essere evangelisti, cioè di lanciare così la bella notizia della salvezza, cioè ad ognuno ha dato un compito diverso. Quindi non siamo uguali come burattini, ognuno nella Chiesa, ma anche nel mondo, nella vita, è diverso dall'altro. Questa diversità è come la diversità degli organi del corpo, ognuno è importante, Tutti sono diversi, ma devono essere un solo corpo, stare uniti. E dalla loro unità nasce la loro bellezza, la loro funzionalità degli organi del corpo umano. Quindi non omologazione, tutti uguali, tutti la stessa funzione, ma tutti con uguale dignità pur nella diversità. È un'immagine bellissima. Altra cosa che dice il diavolo, siccome lui prima di andare in cielo dice andate, proclamate il Vangelo, a quel punto il diavolo ci dice, guarda, allora chi crederà e sarà battezzato, dice qua Gesù, sarà salvato, cioè pure lui potrà andare in cielo. Ah, vedi, allora, dice il diavolo, basta farsi battezzare, una cosa formale, ricevi il battesimo e noi saremo salvati, andremo in paradiso. Tutti battezzati in paradiso, tutti non battezzati all'inferno. Non è così. Mi veniva da dire, magari fosse così perché io sono battezzato, no? Qua non dice così, dice, chi crederà e sarà anche battezzato. Cioè uno che è battezzato ma non confida realmente in Dio, non si affida, credere in questo senso, confidare, pisteuo, chi non si affida a Dio, allora il battesimo non serve. Viceversa, chi crede, si affida, però si vergogna, non si fa battezzare, cioè non vuole formalizzare questa sua fede, ma se ne vergogna, è la stessa cosa, non va bene. Invece qui chi crederà, si affida veramente a Dio, e sarà battezzato, sarà salvato. Quindi tu devi semplicemente affidarti a Dio più che a ogni altra cosa e poi accettare anche il battesimo, formalizzare questa tua fede. Ah, ma dice il diavolo, allora se battezzare non è così importante, non è vero, qua non dice così, anzi, credere o non credere, dice il diavolo, nella società di oggi lo dice spessissimo, non è così fondamentale. Cioè è una scelta personale per cui uno... È come se uno tifa Milan o Juventus, ognuno tifa quello che vuole, che problema c'è? Va bene tutto, va bene tutto, questo è il relativismo. Va bene amare o non amare, odiare o non odiare, parlare a una persona o non parlare, credere in Dio o non credere in Dio, è uguale. Ma il Vangelo non dice così. Guardate cosa dice Gesù poco prima di andarsene in cielo, quindi sta dicendo le cose essenziali, dice chi non crederà, qua non si riferisce solo a una fede, dire di essere credenti, cioè chi realmente rifiuta Dio, non si affida a Dio, sarà condannato. Non perché Dio lo condanna, perché lui si autocondanna, perché non è una cosa automatica. Noi viviamo in un mondo fatto di morte, fatto di sofferenza. Ci vuole qualcuno che ti prende e ti porti. Qua dice fu assunto, fu preso su, fu elevato, qualcuno deve te portarti in cielo. Se tu questo qualcuno non lo rifiuti, cioè lo rifiuti, gli dici non crederò, io non voglio il tuo aiuto, è chiaro che non puoi da solo, con le tue forze, come non ti sei creato, con le tue forze non ti puoi portare in cielo. Quindi chi non crederà sarà condannato, qui lo dice chiaro. Qui non dice chi dice di non essere credente, ma chi non crederà, cioè chi veramente non crede, non si affida a Dio, rifiuta a Dio, non vuole essere salvato, non può essere salvato, verrà condannato. Quindi se tu hai questi dubbi, se non ti dichiari non credente, se lo sei davvero, mi raccomando riflettici su, perché qui il Vangelo dice che non è una cosa così, o credente o non credente è lo stesso. Qua dice che il non credere, non confidare in Dio, è una cosa che porta alla condanna, alla morte. No, non può portarti alla salvezza. Quindi è una cosa su cui devi riflettere. È chiaro che poi la distinzione personale la farà solo Dio. Cioè io non posso dire che tu andrai all'inferno per questo. Questo poi lo valuterà Dio, se avrai attenuanti, non avrai attenuanti, eccetera. Però sappi che per il Vangelo il fatto di rifiutare Dio è una cosa grave. Certamente non è una cosa che viene da Gesù. Cioè cristiana non per niente. Gesù diceva la prima cosa, amare Dio con tutto il cuore. È uno che non crede, non confida in Dio, come lo ama con tutto il cuore. Quindi è una cosa che non va sottovalutata. E poi un'altra cosa tipica della nostra società, la religione è una cosa intima, dice il diavolo, quindi è una cosa privata, meno se ne parla meglio è di religione, di Dio. Infatti noi abbiamo l'imbarazzo spesso a parlare di Dio in certi ambienti, perché è una cosa che è quasi un tabù, non si nomina. Qua viene dal diavolo questo, perché Dio, siccome non ti telefona direttamente, se qualcuno non te ne parla, tu non scopri il suo amore, non lo puoi scoprire. E infatti prima di andarsene cosa dice Gesù? Andate e proclamate il Vangelo, annunciate questa bella notizia a tutto il mondo. Essi partirono, dopo che fu elevato in cielo, e predicarono dappertutto. Cioè, e anche nel racconto degli Atti, di me sarete testimoni, cioè dovete parlare di me, perché se non parlate di me, l'amore di Dio, come arriva? Io non, appunto, siccome vi siete allontanati dal paradiso, da me, il mondo non è più un paradiso, non si vede direttamente Dio, e quindi c'è bisogno di qualcuno che te lo proclami, te lo annunci, e quindi la religione certo è una cosa intima, ma non bisogna vergognarsi di parlare di Dio. E adesso l'ultimo messaggio opprimente. Ma comunque queste cose, l'ascensione, sono tutte cose così, uno ci crede per fede, ma comunque per credere in Dio, vedi, ci deve sempre chiudere gli occhi, ti dice il diavolo. Cioè una cosa della quale non ci sono prove, non ci sono segni. Non ci sono segni. Qua il Vangelo finisce proprio con questo. Gesù dice, prima di andarsene in cielo, i segni accompagneranno quelli che credono. E poi finisce, dopo che fu elevato in cielo, i segni, c'erano dei segni che la accompagnavano, la parola. Cioè loro, il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che accompagnavano, cioè con dei miracoli. Quindi vedi, i miracoli tra l'altro avvengono anche oggi, ci sono tanti miracoli, che proprio guarigioni immediate, improvvise, che avvengono solo e esclusivamente affidandosi a Dio. Non so, guarigioni improvvise in un secondo da una malattia terribile che non migliorano per natura, tipo la SLA, tipo non so, in un attimo il morbo di Parkinson, sono guarite affidandosi a Dio. Questo è un segno del fatto che Dio veramente agisce e opera. Sono quasi una prova dell'esistenza di Dio. Infatti dice qua, si mostrò essi vivo, da risorto, con molte prove. Quindi ci sono prove, ma non prove in senso scientifico, perché non si vede, ma prove in senso giuridico. Cioè il giudice valuta, vede che una cosa, che una persona ha ucciso un'altra, non perché l'ha vista, ma perché ci sono testimoni che hanno visto. E allora, anche se non l'ha vista direttamente, può crederci. E può, è una prova. E così la fede. Noi non vediamo direttamente Dio, però vediamo per esempio dei miracoli, dei segni del genere, così immediati, così lampanti, avvenuti, guarda caso, quando ci si rivolge a Dio. Allora, anche se non l'hai visto Dio, tu puoi avere la prova, appunto, il segno, ecco i segni che lo accompagnavano della sua esistenza. Non è un caso che così si chiude il Vangelo di Marco, finisce così, i segni che lo accompagnavano, come dire, i segni sono la prova che veramente Dio ti ama, esiste e ti vuole portare, vuole che tu lo segua in paradiso, vuole portare pure te in cielo, l'ascensione di Gesù in cielo. Concludiamo. Allora, Gesù ci ha dato molte prove, molti segni della sua esistenza, la sua venuta, la sua resurrezione, la sua salita al cielo, l'ascensione e anche i suoi miracoli che ancora oggi avvengono. Tutto questo dimostra che davvero ci aspetta, a me e a te, la gioia totale del cielo. E quindi possiamo vivere sereni, vivi sereno, con i piedi per terra, certo, ma con il cuore rivolto al cielo. Cioè sapendo che è quella l'obiettivo, la meta che un giorno, grazie al suo perdono, potrai raggiungere tu e spero anch'io. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberato.